come dire, facciamo come possiamo. Intanto gli eventi ci prendono. Abbiamo un problema, quello della fisicità, cioè nel senso che le cose fisiche sono vere, reali, e sono quelle che, con le quali ci dobbiamo confrontare, perché sono quelle che ci pongono dei limiti. Invece le cose sante sono quelle che non ci pongono limiti, invece che ci fanno salire a colui che ci ha chiamato. Vorrei fare qualche piccola considerazione, piccola si fa per dire, facciamo fare la parola del Signore, andando nel libro di Isaia, leggo io, capitolo 44, pagina 714, leggo il capitolo, il versetto 24 e 25, che dice così: così parla il Signore, il tuo Redentore, colui che ti ha formato fin dal seno materno. Io sono il Signore che ha fatto tutte le cose. Io solo ho spiegato i cieli, ho disteso la terra senza che vi fosse nessuno con me. Io rendo vani i presagi degli impostori e rendo insensati gli indovini. Io faccio indietreggiare i saggi e muto la loro scienza in follia. E poi c'è il versetto del capitolo accanto, cioè del 45, versetto 7, che dice: io formo la luce, creo le tenebre, do il benessere, creo l'avversità, io, il Signore, sono colui che fa tutte queste cose. Poi, andiamo ancora, negli Atti degli Apostoli, anzi, leggiamo prima Colossesi, un capitolo a me molto caro, infatti l'ho trattato nei vari anni più di un'occasione, mi pare anche verso un anno e mezzo fa, ma non dobbiamo guardare, non siamo in quello che trattiamo, la parola del Signore è viva sempre, è una fonte di acqua viva, è il primo capitolo di Colossesi, dal versetto 13 al versetto 23, se gentilmente. Prego.
Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili. Troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è primo di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È lui il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Poiché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra, tanto quelle che sono nei cieli, e voi, che un tempo eravate strani nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, senza difetto e irreprensibili. Se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore.
Che bello, che bel programma, e questo è l'augurio, l'auspicio per ognuno di noi, che possiamo diventare dei servitori veri del Signore. Ma qui c'è un programma incredibile, qui c'è una risposta incredibile. E poi un altro posto dice, perché le cose sono da lui, sono da lui e e in vista di lui, però di, c'è un altro versetto che poi su questo tema poi lo cerco, ma comunque dice che sono state da lui, ma comunque cioè, ma in vista e in visione di lui. Quindi questa è una risposta che il mondo non ha. Una risposta che il mondo non ha. Poi leggiamo ancora Apocalisse, il capitolo 4.
Ah, lo salti poi?
No, non lo salto, c'è ancora. C'è in Atti. Leggo io, sono dal versetto 8, capitolo 4. Dice, e le quattro creature viventi avevano ognuno sei ali ed erano coperte di occhi tutto attorno e di dentro. E non cessavano mai di ripetere giorno e notte, santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è e che viene. Vedete? Ogni volta che queste creature viventi rendono gloria, onore e grazie a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al suo trono dicendo, attenti, che bella cosa. E questa è l'unica cosa che possiamo fare, anche se non siamo tra questi 24 anziani. Dicendo, tu sei degno, Signore, e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà furono create ed esistono. Bellissimo. Poi c'è il dolce in fondo, dove Pietro, capitolo 4 di Atti, nel capitolo 3, scusate, dice, dal versetto 19, dice, leggo io, ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati, e affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e che Egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Mosè infatti disse, il Signore Dio vi susciterà in mezzo ai vostri fratelli un profeta come me. Ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà. E avverrà che chiunque non avrà ascoltato questo profeta sarà estirpato di mezzo al popolo. Tutti i profeti che hanno parlato, da Samuele in poi, hanno anch'essi annunziato questi giorni. Voi siete figli dei profeti e del patto che Dio fece con i vostri padri dicendo ad Abramo, nella tua discendenza tutte le nazioni della terra saranno benedette. A voi per primi Dio, avendo suscitato il suo servo, lo mandò per benedirvi, convertendo ciascuno di voi dalle sue malvagità. Vedete che qui nuovamente ripete questo concetto. Il cielo, parlando di Gesù, deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. Quindi il programma è questo. Il programma è al quale ci manda il Signore. Allora, facendo qualche considerazione, non attraverso la mia intelligenza, negli anni, nel tempo, poi queste cose che rimangono dentro, uno si forgia, viene forgiato, ma è il Signore che suggerisce le cose nel tempo, non c'è bisogno del culto. Se gli appartieni, nel momento ti suggerisce le cose, no? E poi ne fai tesoro, poi durante tutta la vita le raccogli e poi te le ricorda, perché c'è scritto che lo Spirito Santo ci ricorda, ce la ricorda, questa è una cosa molto bella. Allora c'è scritto che tutte le cose sono da Lui e in vista di Lui. Punto. Poi ci torniamo. Gesù, quando gli contestano i farisei, i giudei, gli contestano alcune cose riguardo alla, dice, tu non hai ancora 30 anni e come hai fatto a conoscere Abramo, eccetera, più o meno. E lui risponde, prima che Abramo fosse, io sono. Sì. Prima che i mondi fossero, io sono. Prima che il ferro fosse, io sono. E qui scendiamo e dice, ma stai banalizzando, no, no, tutt'altro. Perché non è nelle cose complicate che si capisce qualcosa. Il Signore ci chiede sempre a semplificare per poter capire. Quindi prima che il ferro fosse, io sono, ma potevo dire anche altro, no? Prima, non solo che il ferro, non solo che la paglia. Ecco, io ho scritto sul mio cellulare una cosa molto carina, non so se me la fa vedere, ma è uno dei vari pensieri che passa, vediamo, non ha bisogno di... ecco, vediamo, sono quelle cose che vengono e poi dico, aspetta, le scrivo. Pensate questo, l'acqua scorreva placida, chi ne pone in mente? Per farvi capire quanto siamo superficiali. Godiamo, ma siamo superficiali. Le olive producono l'olio. Beh, c'è di strano. Non è che c'è qualcosa di strano. C'è molto di più. Le pecore facevano il latte. Tutto normale. E come ho detto tante volte, l'acqua è trasparente, tutto normale. Andiamo indietro. Indietro si fa per dire, cercando di andare all'origine. La materia. Che per quello ho detto il ferro. Il ferro, come qualsiasi altro materiale, qualcuno per forza di cose l'ha concepito. È una cosa che... ma non solo quello. Prima che il ferro fosse, e prima che tutte le cose fossero ancora, Dio ha concepito la forma, capisci? Per cui far stare dentro queste cose. Senza parlare di materiale, potremmo continuare così ancora per tanto tempo, cari fratelli e sorelle. Forse per tutta l'eternità, benché prima dell'eternità c'è Dio. Prima dell'eternità c'è Dio, come abbiamo detto. Noi non siamo abituati a semplificare. Noi siamo sempre abituati a complicare le cose, a farle diventare complicate. Ogni cosa che pensiamo la misuriamo col nostro metro. Perché? Perché non c'è semplicità in noi. Eppure Gesù continua a ripetere, siate semplici come colombe e prudenti come serpenti. Non so se queste cose appartengono ancora alla Chiesa di Cristo. Dici, ma come? Io me lo auguro veramente, con tutto il cuore, perché non è necessità. Ma siamo abituati a complicare le cose. Diventa sempre più complicato. Dunque, noi usiamo. Usiamo ho scritto una parola che c'è scritto che chi non legge la sua calligrafia è un ciuccio di natura, e in questo caso ovviamente noi siamo innumerevoli. Dati, no? Quali abbiamo una conoscenza solo approssimativa, ma molto approssimativa. Abbiamo così, abbiamo tutto quello che conosciamo, dobbiamo renderci conto che è tutto molto, noi abbiamo una conoscenza così, io mi rendo così carente, così che veramente è disarmante questa cosa. Il ferro, il legno, l'argilla, la malta, l'acqua, le pietre. Cosa sono queste cose? Si passa, però, poi vediamo, da una materia inorganica a una materia organica. Cioè la pietra non ha vita. Non ha vita. Non c'è. Quindi si passa poi alla materia organica. Si passa dalla pietra all'uomo. Pensate che passaggi che... no? Dalla pietra all'uomo. Pensate alle sostanze intanto, no? Ma non vi fermate solo alla sostanza, perché poi c'è qualcosa di più della sostanza, al di là della forma. Dalla pietra all'uomo attraverso le piante, i gusti, i colori, e poi le forme, in un inno, alla gloria di Dio, alla sua bellezza, la bellezza del suo creatore. Noi sciupiamo, non considerando, non essendo delle persone semplici, noi sciupiamo veramente quelli che sono i doni di Dio, cioè non riusciamo a vedere tutte le meraviglie che sono, non possiamo vedere perché sono talmente innumerevoli, quindi non ce la facciamo vederle tutte, ma quelle poche che abbiamo, che sono veramente comunque tante, ma anche quelle più vicine a noi, noi non riusciamo veramente a valutarle per quel che sono. Poi mi chiedo perché c'è tutta questa meraviglia nel creato. E quando mi chiedo perché, devo cercare di fare un altro passo. Ma perché mi chiedo perché? Ecco, se io mi chiedo perché soltanto, posso essere un arrogante. Se io mi chiedo invece perché, mi chiedo perché, è ancora un altro passo avanti. Chi mi ha dato la facoltà di pormi delle domande? Perché uno dice Dio, sì, lo so, Dio, l'abbiamo visto, da lui provengono tutte le cose, e può essere anche abbastanza semplice, no? Chi mi ha dato la facoltà di pormi delle domande? Ecco, e chi sono io? Chi sono io? Perché il nostro problema è sempre che sono io e poi vedo tutto il resto. E questo problema non di poco conto, ma chi sono io in questo mondo a me sconosciuto? Perché se io lo conoscessi, scusate, se io lo conoscessi, ma non lo posso conoscere, non lo conosco, io non conosco neanche me stesso. Questo è il problema. Ecco, poi dopo esserti fatto tutta questa serie di domande, solo dopo ti accorgi che Dio aveva preparato la risposta per te, proprio per te. Solo dopo ti accorgi di questo. Dopo, quando arrivi a capire e ad accettare che non devi guardare il mondo con arroganza, perché il nostro problema è quello. Guardare il mondo con arroganza, con saccenza, con dicendo tanto io, sai, ma quello è così. Ma tu devi andare più a fondo, devi andare all'essenza, perché coloro che adorano il Padre lo adorano in spirito e in verità. E Dio è l'essenza di ogni cosa. Prima che i monti fossero, io sono colui che ha disteso i cieli e la terra. Io sono il Signore che ha fatto tutte le cose, io solo ho spiegato i cieli, ho disteso la terra senza che vi fosse nessuno con me. Quindi diventa difficile, qui stiamo parlando di sostanza spirituale, quindi diventa difficile far spiegare certe volte, far capire delle persone qualcosa di scientifico, perché il problema è sempre il solito. Ma noi c'eravamo, ci siamo, la materia c'è già da quando? Da sempre. Allora se c'è la materia, Dio non l'ha fatta. Problema. Allora, cari fratelli e sorelle, dopo tutte queste domande, essendo diventati, mi auguro, semplici, chi lo è, non dipende da me, cosa succede? Succede che il Signore ha preparato la risposta per noi, no? La risposta è per te, è proprio per te. Quindi non cambierà nulla. Di certo, nelle tue conoscenze biologiche o geologiche, non ci cambia niente di conoscere. Ma leggi che tutte le cose, ecco la risposta che non avevamo. Leggi che tutte le cose sono da Lui e in vista di Lui. Quindi tu, chi sei? Che vuoi? Già, cosa puoi chiedere? Cosa vuoi? Ecco come cambiano le cose. Il concetto stesso di materiale è una cosa pazzesca, fermo, perché noi diamo tutto per scontato, l'ho sempre detto, ma di scontato non c'è niente, cari fratelli e sorelle, di scontato non c'è nulla, c'è solo Dio che ha creato ogni cosa. Poiché non esiste solo il materiale da considerare, ma le sue funzioni. Non esiste solo il fatto che ci sia il ferro, la plastica, purtroppo l'abbiamo creata noi, un altro paio di mani, ma per fare un esempio, la funzionalità. Ma esiste la carne. Ma la carne è una cosa pazzesca. Se pensate, è una cosa pazzesca. Cioè, è un concetto che va al di là di noi. Va al di là di noi. Quindi dobbiamo considerare anche le sue funzioni. Perché come può funzionare una mano senza le ossa? E io che sono malato purtroppo di osservazione, perché a furia di guardare la continua serie certe cose, e quando vedo in bocca alle persone tutti questi denti che ci sono, no? Pare siano 32, no? Io sono posti ad arco. Cioè, è una sostanza diversa dalla carne. E poi Paolo dice un conto è la carne dei rettili, un conto è la carne degli esseri umani, cioè ogni carne poi ha la sua specificità, senza entrare poi, come ho detto, nelle particolarità del cielo, ma queste cose le stiamo dicendo, cercando di renderci conto della differenza che ci deve essere, non che ci deve, che c'è tra noi e Dio. Noi siamo carne, pensate come potremmo essere qualcos'altro. Fatte di qualcos'altro, se fossimo di gesso, se fossimo di qualsiasi carne magari più rigide, non potremmo funzionare. Quindi il materiale è legato alla carne, altra gloria a Dio. Le cose sono così come Dio le ha create, non fossero così è semplicemente impossibile. Infatti, a dimostrazione che le cose che l'uomo ha creato, lui, manomettendo le sostanze conosciamo, chimiche, eccetera, eccetera, abbiamo sotto i nostri occhi quello che tutti voi potete vedere. Allora, questa è una dimostrazione che le cose che Dio ha fatto sono così e sono perfette. Allora, come avremmo noi potuto immaginare la carne? Noi. Come avremmo potuto immaginare? Noi che siamo di carne, come avremmo potuto immaginarla? Come avremmo potuto immaginare questo? Siamo abituati a dare gloria a Dio con la bocca. Gloria a te, Signore, ma mai a considerare le sue opere. E questo è un guaio grosso. E noi questa mattina le vogliamo considerare. Vogliamo considerare, anche se non possiamo arrivarci, non possiamo arrivare a capire come il Signore ha fatto le cose, non lo capiremo mai. Perché c'è scritto che Egli ha creato tutto dal nulla, punto. Prima di ogni cosa ci sono io. E basta. Che abito l'eternità, e punto. E se entriamo nel tempo non usciamo più. Ma per dire quante cose di cui l'uomo, qualsiasi uomo, non considera veramente. Perché la cosa importante è considerare questo. Sì, gloria a Dio, va bene, anzi va benissimo, ma non con la bocca. Con la bocca è troppo facile, come tutte le cose. Mi vuoi bene, sì. Mi vuoi bene, sì. Ma poi non è vera questa cosa, è vera o non è vera, mezza vera, e chi lo capisce che cosa è l'uomo, no? Però la bocca dell'uomo lo chiama in giudizio. C'è scritto bada ai tuoi passi, e lo so, nello stolto si lascia andare, no? Sappiamo che la bocca dell'uomo ci chiama in giudizio. Allora, prima di aprire la bocca, cerchiamo di considerare bene che cosa il Signore ci vuole dire. Ma in che modo? Con la riconoscenza della sua divinità. Non so, dice, ma tanto è Dio, sì, io so che Dio c'è, ma non basta. Non basta dire che Dio c'è. Il Signore vuole che noi lo adoriamo in spirito e in verità. E come fai ad adorare una cosa che tu non conosci? Cioè così, è impossibile. Quindi, ma con la riconoscenza della sua divinità, della sua sovranità. Considerando e contemplando tutte le sue opere. Per quanto siamo dei miseri, miseri non perché siamo fatti d'immagine di Dio, ma il peccato ci ha ridotti a quello che siamo. Ma solo considerando le opere che il Signore ha fatto, noi possiamo contemplarlo. E non è certo ringraziandolo perché oggi ci ha riempito la pancia, perché siamo sempre lì, perché non è certo, appunto, ringraziandolo per questo. Oggi ci ha riempito la pancia, come coloro che volevano fare Gesù, se vi ricordate, lo volevano fare re, perché aveva moltiplicato i pani e i pesci. Lo aspettavano, volevano farlo re, perché avevano la pancia piena. E oltre alla pancia piena, avevano anche un futuro assicurato. Capisci? Perché? Oh, questo è uno che fa miracoli, è potente. Non dobbiamo andare a lavorare, capisci? Non dobbiamo andare a lavorare, perché con niente moltiplica i pani, i pesci, e siamo tutti contenti. Capisci? Abbiamo la pancia piena, diviene il nostro re. Quindi, non so se mi sto spiegando. Ma Gesù non voleva questo, lui li ha sfamati giustamente, ha fatto bene, perché ha avuto pietà di loro e li ha sfamati, perché sa che l'uomo non ha bisogno anche di cibo, quindi cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopra di Dio. Gesù, ricordiamoci che non si fidava di quelli che lo vedevano fare dei miracoli, non si fidava, e questo è un esempio, no? L'adorazione, cari fratelli e sorelle, è una condizione unica e indispensabile che possiedono solo i santi. Mi sembra poco. Cioè, e Signore, come fai ad adorarlo se non sei un santo? Perché? E come fai? Dici, ma come faccio a diventare santo? Considerando l'opera di Dio, annichilendo te stesso, pensa che ha fatto Gesù. Che ha annichilito se stesso per noi, una cosa a noi molto molto sconosciuta. Perché, vedete, c'è scritto, e non c'è scritto altro, c'è scritto questo, che Gesù ha acquistato con il suo sangue, per il suo regno, quello che abbiamo visto che viene, una stirpe di sacerdoti e santi per il proprio Dio. Quindi, sa che cosa fare. Voi siete santi, se siete santi, santi significa separato, messo da parte, per lui, per questo progetto che, di cui abbiamo visto prima, perché il cielo deve tenere accolto Gesù fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. Quindi i santi sono acquistati per questo. Cioè, se tu non sei acquistato col sangue di Gesù, e non è perché, lo dico e lo ripeterò sempre, fino alla nausea, e non è perché vai in una chiesa di qualsiasi genere, evangelica o luterana o cose del genere, che ti cambierà la vita, lo stato delle cose. Se tu non sei santo, non vai da nessuna parte. La santificazione è una cosa necessaria per poter comunicare con Dio. Anche di questo bisogna avere conoscenza, bisogna capire che cosa significa essere santi. E l'abbiamo detto tante volte che non significa girare con un'arpa tra le nuvole, ma significa separarsi per avere comunione con Dio, perché i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Non sono le cose belle e buone che Egli ci dà a farci santi, non sono, quelle ce le aggiunge. Ma sono pur sempre cose materiali. Sono quelle spirituali che sono grande benedizione. Perché sappiamo che poi da quelle il Signore si aggiunge tutto il resto. Quindi la prima priorità è quella. È avere questi doni per santificarci. L'umiltà, considerare veramente l'opera di Dio. Anche se è una cosa spaventosamente grande e si fa fatica. Ma c'è scritto che il Signore con il suo spirito ci svela delle cose. Poi un giorno ci svelerà tutto, ma nel frattempo ci svela delle cose. Allora non sono le cose belle e buone, dicevo prima, quelle materiali, no? Ma la consapevolezza che Egli ci ha donato se stesso, chiamandoci dalle tenebre, dal nulla della morte alla sua meravigliosa luce. Cari fratelli e sorelle, queste sono le considerazioni che dobbiamo fare, cosa Gesù ci ha chiamato, cosa Dio ci ha chiamato. Perché io non oso più pensare alle persone che non stanno bene senza Dio, alle persone che stanno giungendo allo scorrere della loro vita, che si stanno avvicinando in un caso o nell'altro alla morte, attraverso la malattia, attraverso tutta una serie di... La loro tristezza è talmente grande e puzzano di morte prima ancora che raggiungano la tomba. Non è così per coloro i quali il Signore ha chiamato, che ha santificato. Non è così, perché Egli ci ha chiamati dal nulla, ci ha creati dal nulla. Noi continuiamo ad essere nulla senza di Lui. Noi continuiamo ad essere nulla senza di Lui. Ecco che non è con la materia che onoriamo il Signore. Non è con la materia che noi onoriamo il Signore, che dovete essere. Non è con le nostre ciance, con i nostri abbracci, non è così che noi onoriamo il Signore. Così come coloro che avevano mangiato panni e pesci lo onoravano perché avevano mangiato, avevano pancia piena. Ma noi onoriamo il Signore con la santità del nostro essere davanti a Lui, con la santità del nostro essere davanti a Lui. Allora ecco, cari fratelli e sorelle, che considerare e riconsiderare l'opera di Dio con umiltà ci porta il dono della santità e a farci capire chi siamo. E questo è molto importante. Non giudicare, io quel che capisco, perché sono io, e poi c'è fuori di me, c'è tutto il mondo, quel che il mondo è fatto così perché è così. Non è in questo modo. Noi dobbiamo considerare e riconsiderare l'opera di Dio con umiltà, perché questo sta scritto e questo rimane: Dio dà grazia agli umili e resiste ai superbi. Il superbo non ha scampo alcuno, di nessun genere, non dimentichiamoci. Il Signore, questa l'umiltà poi ci porta alla santità e a farci capire veramente chi siamo, a quello che sono in vista di Lui. Non dobbiamo guardare per terra, cari fratelli e sorelle, solo alle cose umane. Dobbiamo guardare alzando lo sguardo verso le cose alte alle quali il Signore ci ha chiamato. Lo ripeterò tutte le volte, sempre. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Quindi basta con le miserie. Noi non siamo miseri, noi siamo ricchi. Abbiamo una ricchezza, se questo è vero. Io dico sempre qui, ognuno deve parlare per se stesso, deve riconoscere in se stesso questo. Ma io parlo a dei credenti che così sono. Basta con le miserie, con gli stracci, con gli animali impuri portati, no? Malati. Offerti a Dio. Dice, offrite voi stessi il sacrificio vivente. Punto. Dunque, Pietro dice, ravvedetevi e convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati. E affinché vengano dalla presenza del Signore nei tempi di ristoro e che Egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù. Vedete, se noi non ci convertiamo e non ci ravvediamo alla parola di Dio, pur dichiarandoci credenti, pur sapendo tutte queste cose, continuiamo ad avere delle sofferenze interiori, perché non abbiamo pace. dobbiamo arrenderci al Signore. Siamo caparbi, certe volte la lotta è forte, certe volte dura anni, ma non può durare per sempre. Non può durare per sempre questa lotta. A un certo punto c'è bisogno che vi ravvediate e che vi convertiate, perché i vostri peccati siano cancellati e perché vengano dalla presenza del Signore nei tempi di refrigerio. Significa, finalmente, quando uno sta male, questo sta meglio. No? E questo è questo che il Signore ci invita. Quindi ravvedetevi dunque per questo, no? E aspettando Cristo, che il cielo deve tenere accolto fino alla restaurazione di tutte le cose. Vedete che la nostra non è una religione che porta al vuoto, ma c'è un qualcosa di, c'è un progetto chiaro, pratico, una richiesta che il Signore, una proposta che il Signore ha fatto all'uomo, con un programma. Quindi non dobbiamo venire qui a dire due ciance, gloria a Dio, poi me ne vado qua, non so nulla, no? È così. E il fratello, come spirituale quel fratello, gloria a Dio, alzano le mani, i piedi, tutto quello che vogliono, canti, balli. Il Signore lo si onora con la santità, con l'umiltà, in quel modo si onora il Signore. E allora ravvedetevi dunque, lo dice per prima a me, dunque convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati. Pietro, parlando nel Tempio agli israeliti, ricorda queste cose. E ricorda, gli dice un'altra cosa, dice: vi ricordate che Mosè vi aveva detto che vi aveva dato, vi susciterà in mezzo ai vostri fratelli un profeta come lui, ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà, e avverrà che chiunque non avrà ascoltato questo profeta sarà estirpato di mezzo al popolo. E secondo voi, lui parlava al suo popolo, secondo voi, noi che siamo stati innestati, se non ascoltiamo questo profeta, che è Gesù, e la sua parola, ascoltare, non ascoltare un suono, perché la voce prende forma, no? E vede delle immagini, e allora si relaziona, no? Ma altrimenti è un suono, diventa solo un suono. Vedete come la forma è importante, è importantissima, una cosa che ha a che fare direttamente con la vita, no? Direttamente a che fare con la vita, una cosa meravigliosa che il Signore, non so, ci sono parole per adorarlo. Poi chi come noi si occupa spesso della forma, capisci che la forma non l'abbiamo inventata noi, ma che l'ha inventata qualcun altro, che sostanzialmente è astratta, ma noi poi la usiamo e la riempiamo. Cioè il cerchio non l'ho inventato né io, non l'ho inventato Gianluca, non l'ho inventato nessuno di chi ha a che fare con queste cose. Però il cerchio, il cubo, il quadrato, che sono le forme elementari, sono una cosa che ti portano a Dio direttamente, prima di riempire di ogni cosa che Come si fa a pensare a una cosa del genere? Come ha fatto? Il Signore non lo sappiamo, ma so che ha fatto tutte le cose, una cosa straordinaria. Una cosa solo chi le vive veramente, che ha una relazione profonda con queste, che poi ti porta alla matematica, ti porta a queste cose qua. Allora, ora per me, per uno come me che ha cercato per tutta la vita di capire delle piccole cose, no? C'è, cioè, appunto come la forma, come la cosa. Mi faccio una domanda, non a voi, la faccio a me, che mi sono sforzato nel cercare di realizzare, di capire come realizzare un buon dipinto o una statua, una scultura. Se penso come giusto che sia per un credente, E tutto ciò che Dio, se penso che questo sia per uno, se penso che io sono un credente e penso che, ripeto, per uno come me, che mi sono sforzato di cercare di capire, ma sai, con dei forti limiti, e penso che sia giusto per un credente porsi queste domande, no? E poi penso a tutto ciò che Dio ha creato, compreso me, ecco la differenza. Compreso me. Io mi chiedo, e finché posso, come avrei potuto dare forma a una rondine? Come avrei potuto dare forma a una rondine? Io me la ricordo da quando ero bambino, che da noi ce n'erano, riempivano il cielo, gridavano, no? Come avrei potuto dare forma a una rondine? Dove avrei preso il materiale per costruirla? Lo dico Gianluca perché con lui ci capiamo meglio per queste cose. Dove avrei potuto prendere il materiale per costruirla, se mai ne fossi stato capace, oltretutto? Perché bisogna anche essere capaci. Ma il problema è un altro. La carne, dove l'avrei presa? Chi ha inventato la carne? Perché noi facciamo presto a dire. Ma dobbiamo scendere in adorazione. Dove? Cioè, ma la carne mi pare una cosa da niente. Allora, forse comincio a capire solo adesso. Perché devo capirci, se io divento piccolo e mi svuoto, il Signore mi riempie. Allora, forse comincio a capire adesso la spaventosa, incolmabile distanza che c'è tra Dio e l'uomo. Incolmabile. Fermo. Distanza che è stata ulteriormente aggravata e rotta dal peccato. Vediamo, cari, cioè, come Dio ci ha sopportato, infatti c'è scritto, ci ha sopportato dei vasi destinati. Cioè, proprio. Io, davanti a una cosa così, cosa posso dire? Ecco Cristo, il ponte di Dio che ha colmato questa distanza. Perché a noi era impossibile. Vedete che è impossibile. Noi, come comunque ci proviamo, non abbiamo nessun potere per poter colmare. Non solo colmare, è pazzesco solo. Immaginate la distanza che c'è tra la morte e la vita, cari fratelli e sorelle. E Cristo l'ha colmata. L'ha colmata. Chiamandoci a questo suo progetto, al progetto di Dio, al pensiero di Dio, perché non fa una cosa per farla morire, come malauguratamente parlano tutti questi increduli atei. Il Signore non crea una cosa per farla morire, per farci finire nella tomba. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Cristo riempie questo vuoto, questa distanza tra la creatura e il creatore. Ma... E non per niente Isaia a un certo punto dice che ogni collina sarà spianata, ogni valle sarà colmata e tutte le strade tortuose diventeranno dritte. È in visione di questo, cari fratelli e sorelle. Ogni valle sarà riempita. Quando? Quando la consapevolezza di questa distanza è reale. Quando abbiamo compreso che questa distanza per noi è incolmabile. Allora capiamo che abbiamo bisogno. Ma non bisogno, mi deve aiutare perché, ma tanto poi... No, è solo allora che il Signore interviene. Fortunatamente, devo dire, per noi, nella sua onniscienza, ci conosce già prima che noi nascessimo, capisci? E sa, come abbiamo detto in altre occasioni, che un giorno l'avremmo incontrato. Questa è una cosa molto bella, perché se dovesse prenderci così, come siamo diventati al primo pelo, come siamo appena diventati credenti, con tutte le nostre porcherie, le cose sarebbero state impossibili da risolvere. Grazie alla sua misericordia, grazie alla sua pazienza, che si completi in noi la sua salvezza. Io veramente mi batto come posso, però questo ve lo dico molto sinceramente, che questa salvezza si completi veramente. Io non c'è gioia più grande che sapere che non vengo qua, vengo qua proprio per questo, la domenica, per sperare veramente che questa salvezza si completi in ognuno di noi. Allora, quando la consapevolezza di questa distanza è reale, allora lo Spirito Santo di Dio ci santifica. Solo allora ci santifica per Lui e per la nostra gioia, perché questo ci dà gioia. Questa nostra gioia sarà grande, assieme alla pace. Dobbiamo guarire i nostri animi malati, malati dal peccato, aggravati da tanti pensieri. Ma il Signore dice, ma venite a me voi tutti che siete aggravati e travagliati, e vi darò riposo. Il problema è la nostra opposizione, è la nostra saccenza, è la nostra arroganza. Eppure c'è scritto che Dio dà grazia agli umili e resiste ai superbi. E allora si diventa santi quando l'umiltà ci pervade, cari fratelli e sorelle, e finalmente ci fa diventare santi e delle persone per bene. Perché a questo siamo chiamati, a diventare santi e delle persone per bene. Irreprensibili, così come il Signore ci chiede. Quindi bando ai nostri peccati, bando alle cose che ci hanno tenuto schiavi per degli anni. Apriamo la porta a Cristo, che è un dono che solo Dio lo poteva fare, perché guardando il mondo come si comporta, potremmo dire che... Cioè, però il Signore ha guardato i suoi, e questo dice, mentre eravamo ancora suoi nemici, egli è morto per noi. Ora sappiamo che morire per un amico, magari, per quando siamo vigliacchi, ma secondo me è molto difficile. Magari forse per un figlio non lo faremo. Per un amico può essere, ma per un nemico è troppo. Solo lui lo poteva fare. Ecco perché è l'unico degno di adorazione. Ecco perché i 24 anziani in Apocalisse, come abbiamo letto, si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive negli secoli dei secoli, non noi che 5 minuti vediamo. E non solo. E che cosa fanno? Fanno un gesto straordinario. Perché questi non sono poi proprio da poco. I 24 anziani si prostrano davanti a lui, che siede sul trono, e adorano colui che vive nei secoli di secoli, gettano le loro corone davanti al trono. Non la loro corona, prendono e gettano davanti al trono. Segno di regalità, che questi che sono davanti a Dio sono sicuramente, se sono, non c'è autorità. Eppure prendono le loro corone, ecco un gesto di... Non dico, no, ma io ho la corona in te. Prendono la loro corona e le gettano. Loro gettano le loro corone, che è un segno di onore, sicuramente si trovano lì, e noi non vogliamo gettare i nostri peccati. E cosa fanno dopo che gettano le corone? Quindi riconoscono, dice, via le corone, siamo davanti. Chi siamo noi? Chi siamo noi? Chi siamo noi? Ricordiamocelo sempre. E dicono, tu sei degno, o Signore e Dio nostro. Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza. È riferito a Cristo questo. Perché tu hai creato tutte le cose che per tua volontà furono create ed esistono. E io mi fermerei con queste parole. Amen.